nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, quarta domenica di Pasqua da 49 anni dedicata alla preghiera per le vocazioni, in particolare le vocazioni sacerdotali e religiose. È domenica in cui la Chiesa, nei 3 anni ABC, ci spezzetta il capitolo 10 di Giovanni, in cui Gesù si presenta a noi come il buon pastore, o meglio, con il termine greco più esatto, come il bel pastore, che ama le sue pecore e per le sue pecore offre la vita. Per essere degni di partecipare a questa liturgia e perché la nostra preghiera oggi sia efficace di grazia e il Signore possa essere commosso e mandarci tante vocazioni nel mondo, riconosciamo i nostri peccati e presentiamoci a Lui ripieni di fede, speranza e carità. E diciamo con il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho anche altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, questo stralcio, questo capitolo 10 in cui Gesù parla di sé come il buon pastore, è un discorso di Gesù molto provocatorio e molto rivelatore. Perché provocatorio? Noi purtroppo troppo spesso non abbiamo una cultura biblica. Che cosa vuol dire non abbiamo una cultura biblica? Che la Bibbia magari ce l'abbiamo a casa, ma i vari racconti, le varie storie, i vari oracoli dei vari profeti, ma non... In questo i nostri fratelli protestanti ci battono, che loro la studiano, la amano più di quanto facciamo noi cattolici. Ebbene, quando Gesù ai suoi uditori del tempo comincia a parlare di sé come il buon pastore, anzi in greco il bel pastore, era un'affermazione molto grossa, perché nel Vecchio Testamento, e gli ebrei lo sapevano quasi a memoria, no? Si parla in molti luoghi, nei Salmi, in Geremia, in Isaia, in Zaccaria, ma soprattutto in Ezechiele, si parla di Dio, Yahweh, che è Lui il buon pastore, è Lui che prende le pecorelle smarrite, è Lui che le cura, è Lui che le fascia, è Lui che le difende, è Lui il buon pastore. Allora vedete che qui Gesù si sta proponendo agli uditori come Yahweh, come Dio, e questa è un'affermazione, noi siamo troppo abituati a sentire dire che Gesù è il figlio di Dio e che è Dio, e non siamo passati attraverso quello scandalo umano di pensare che questo uomo in carne e ossa, al punto che ha potuto essere crocifisso, ha potuto morire, fosse Dio. E questa è la rivelazione più grande, la rivelazione di un amore di Dio che si manifesta nella debolezza, nella piccolezza, nel sangue versato per noi, perché ci ama. Ecco, la prima affermazione è che lui è la rivelazione di Dio. Chi vede lui vede il Padre, e con il Padre è una cosa sola. Questa è la prima rivelazione che dovrebbe incantarci, il mistero della Trinità, che possediamo nel nostro cuore, inabitati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. La seconda verità che emerge, che è tutto amore. Rileggetelo a casa, prendete il Vangelo, questo capitolo decimo, è tutto amore, tutto amore. Dio che mi dichiara di amarmi, che mi vuol bene, che mi ha, addirittura che offre la sua vita. E appunto perché Dio dice nessuno me la può togliere, nessuno me la... Vedete qual è la differenza tra la nascita di Gesù e la nascita di ciascuno di noi, di ciascun uomo e ciascuna donna. Noi nasciamo per vivere, e se ci pensassimo, per vivere per sempre, perché al di là della porta della morte c'è una vita per sempre che ci aspetta. Ma Gesù no, Gesù non nasce per vivere, perché lui è la vita, lui possiede la vita, è Dio, non nasce per vivere, è sconvolgente. Ma sapete qual è la cosa più paradossale? È anche la cosa più che amareggia il cuore, che questa verità così sconvolgente, questa verità così sforti, non ci sconvolgono per niente, non ci cambiano la vita. Ne ascoltiamo di qua entro e di questo. Perché? Perché abbiamo altri interessi, abbiamo altre cose nostre, e Dio è messo in un cassetto lì, dove a stento ci entra, con quella messa domenicale, a forza, incastrato. È sconvolgente sentire che Dio ci ama fino a questo punto, come lui ci ha detto adesso, e offro la mia vita per loro, perché le amo e le conosco. E quando noi diventiamo veramente amici suoi, come vorrebbe Giovanni, perché ha scritto questo Vangelo perché noi possiamo entrare in amicizia intima con lui, anche noi lo conosciamo, anche noi cominciamo a capire che la sua voce è diversa da quella degli altri, perché in nessun altro, come ci ha detto Pietro, c'è salvezza, in nessun altro c'è verità, in nessun altro c'è vita, c'è solo in lui, mia vita, mia salvezza, mio amore, mio Redentore, che mi ha dato tutto e ha fatto in modo che io, sì, io, e ciascuno di noi pensi un po' a se stesso, chi siamo, la nostra storia di miseria, di peccato, io, proprio io, divento figlio di Dio. Anche qui ce lo siamo sentiti dire tante volte, no? Figli di Dio, ma ci pensiamo mai? Come ci ha detto Giovanni nella seconda lettura, siamo veramente figli di Dio, Dio è il mio papà. Ma qui allora c'è qualcosa che non va, o io non capisco che cosa vuol dire Dio, no? O io non capisco, o io non ci credo, o io non ci credo. Colui che possiede tutto, colui che è tutto, colui che tiene le redini del mondo. Qualcuno comincia a guardare già l'orologio, si è già stufato. Aia. Colui che tiene in mano il mondo, eh? Colui che tutto dice e fa, quello che dice e fa, è mio padre. Questa è una sicurezza. Questa è una forza, questa è una fiducia, questa è una confidenza. E il Papa, scrivendo il suo messaggio in occasione di questa giornata per le vocazioni, cosa dice? Dice: le vocazioni sono un dono dell'amore di Dio, di questo amore di Dio che va scoperto. Ce lo rivelano le stelle, la luna, l'universo, ci rivela l'amore di Dio, ma tu te ne devi accorgere, ma soprattutto ce l'ha rivelato Lui, Gesù, questo amore di Dio. E cita il grande Agostino, il quale ci dice: tardi ti ho amato, o bellezza sempre nuova ed eterna, tardi ti ho amato, tardi ti ho scoperto. Magari noi potessimo dire in un momento della nostra vita: tardi ti ho scoperto, magari ti avessi amato sempre. Allora dice: fate conoscere, dice il Papa, fate conoscere questo amore, perché quando voi diffondete questo amore porterà delle risposte, quelle risposte di donazione, di consacrazione, di vocazione missionaria, che nascono proprio da questo amore. Allora chiediamo al Signore questa grazia, di essere noi prima di tutto ripieni di questo amore e di poter dire anche noi: io con voi, perché guardando il mio passato anche io devo dire: tardi ti ho amato, no? In questi giorni, vi racconto questo e chiudo, in questi giorni un mio amico mi viene a trovare dopo molto tempo, ogni anno più o meno ci vediamo così, ci facciamo una chiacchierata, e mi dice: padre Armando, da settembre sono cambiato. Dico: che cosa è successo? Era cristiano, andava a messa, non è che era uno di fuori. E che io, dice, la mattina andavo a lavorare, arrivavo prima, alle 8. Tra le 8 e le 8 e mezza andavo al bar. Una chiacchierata tra gli amici, qualche gratta, vi questi giochi che stanno rovinando le famiglie. Qualche cosa. Adesso ho scoperto che c'è una chiesa vicino. E da settembre, è venuto a febbraio, tutte le mattine vado alla messa alle 8. E poi, ancora più pieno di gioia, mi fa: c'è, sai un'altra cosa? Mia moglie, che va da un'altra parte della città, ha scoperto anche lei che c'è una messa, mi sta invitando, quindi alle 8 io vado a messa qui e lei va a messa là. E poi sapete cosa mi dice? Padre, sai che cos'è? Che mi sono accorto che ho sciupato un sacco di tempo, in quella vuotaggine, in quel perdere tempo al bar, in quei discorsi inutili, quando lì c'era Gesù. Questi hanno dei figli. Chissà che il Signore non chiami uno di questi figli. È perché la famiglia è il luogo di dove il Signore pesca. E se nella famiglia si perde tempo, se nella famiglia non si vive un minimo di preghiera, se nella famiglia la fa da regina nostra madre televisione, che sta sempre lì e noi come sciocchi a guardarla, ma ci potranno mai venire fuori vocazioni da queste famiglie? E allora, carissimi fratelli e sorelle, facciamo in modo che questa liturgia della parola, dove Dio ci ha fatto questa dichiarazione d'amore, ci ha detto che ci ama, ci vuol bene, appunto che è disposto a dare la vita come l'ha data e la darebbe ancora e la ridà misticamente, sacramentalmente nella liturgia che stiamo celebrando fra poco, la dà, muore per me perché io mi innamori di Lui. Ecco, chiediamo questa grazia, la chiediamo a lei, a Maria, alla madre di ogni grazia, che mi ripete sempre nel cuore: fidati di Gesù, fa quello che Gesù ti dice e la tua vita allora sarà veramente degna di essere la vita di un figlio, di una figlia di Dio. Amen.